Sì, tutti. Abbiamo visto che quest'anno esce oltre a fare le consuete serate di dibattiti e convegni, ha intrapreso un percorso di alcuni incontri di approfondimento monotematici che costituiscono due incontri o incontri con alcuni esperti. E abbiamo pensato di proporre due appuntamenti su questo tema dei sogni e delle profezie, questo perché insomma c'è molta gente che ti ferma, io ho fatto questo sogno, cosa significa, la tradizione ebraica quanta importanza dai sogni. Allora Maimonide, il Talmud innanzitutto si occupa molto di questa questione dei sogni, perché la Bibbia, soprattutto nel libro di Bereshit, è molto densa di sogni, e soprattutto Maimonide, che oltre ad essere uno dei più grandi codificatori, dei più grandi posechim della storia ebraica, Maimonide è stato anche un grande filosofo e un grande psichiatra, perché è uno dei primi medici che ha scritto un trattato di psicosomatica, cioè dove già lui nel XII secolo spiegava che le cause dell'asma sono psicologiche. Pensate, lui già nel XII secolo dava queste interpretazioni delle malattie psicosomatiche. Allora Rambam, tra i suoi tantissimi molteplici interessi, si è occupato anche dei sogni e di quella che è la relazione tra il sogno e la profezia. Allora Marco Torelli, che nasce come giurista ma è anche un Talmid Chacham, uno studioso della Torah, e si occupa in particolare del pensiero di Rambam, stasera ci accompagnerà in questo percorso fascinoso tra il misterioso e lo scientifico. A lui la parola.
Grazie. Buonasera. Allora, innanzitutto volevo dirvi che se volete veramente sapere cosa ne pensa Rambam, del rapporto tra sogno e profezia, dovrete tornare il 5 dicembre, perché come ha detto Rav Roberto Della Rocca è un ciclo, il ciclo doveva essere di 3 appuntamenti, poi non so dove sia finito il terzo, comunque ne sono rimasti 2, di questi 2 cercheremo di trarne il massimo. E Rambam, è chiaro, si è occupato molto della profezia, e per quello dico dovrete tornare il 5 dicembre.
Noi
perché oggi
il 5, se ci sono delle anticipazioni questa sera.
Ci saranno delle anticipazioni, okay. Senz'altro, faremo una specie di promo per il prossimo incontro. E in realtà oggi inizieremo a parlare propriamente dei sogni, ovviamente anche del loro rapporto con la profezia. E partiamo forse da una domanda. Io assolutamente il microfono non ne ho mai avuto bisogno, anzi mi dicono sempre di abbassare la voce quando mi dai il microfono. Uno dei più grandi pensatori, nonché Talmid Chacham del secolo scorso, Yeshayahu Leibowitz, non siamo qui a descrivere chi era Yeshayahu Leibowitz, fra le altre cose ha scritto diversi commenti alla Torah. E in uno dei suoi ultimi commenti, poco prima di morire, si è posto questa domanda, a cui in realtà non ha dato una vera risposta. E da qui nasce veramente questa sfida che ci poniamo qua questa sera. Voi penserete, tornerete a casa, farete i compiti, studierete, e poi cercheremo la prossima volta di provare a rispondere alla domanda. Qual è la domanda che si è posto Leibowitz? Yeshayahu Rabin si pone questa domanda, dice: basta aprire la Torah, per chi conosce la Torah è una cosa molto strana che nel libro di Bereshit troviamo praticamente tutti i sogni, quasi tutti i personaggi sognano, ma solamente nel libro di Bereshit vi sono propriamente 10 sogni, ma lui dice almeno 10 sogni, perché ci sono altri episodi che sono probabilmente anche quelli sono sogni a seconda dei diversi commentatori della Torah. Resta il fatto che i sogni e quasi ogni personaggio nel libro di Bereshit ha, perlomeno Bereshit narra di questo fenomeno molto particolare, narra dei sogni dei personaggi, e poi questa narrazione si interrompe. Dal libro di Shemot in poi non abbiamo più un sogno nella Torah. Anche nel Tanakh poi i sogni sono veramente pochi. Abbiamo il sogno di Gidon, Gedeone, il sogno di Shlomo Amelech, e poi chiaramente abbiamo il libro di Daniel, dove lì veramente si parla veramente tanto dei sogni e dell'interpretazione dei sogni, ma questo ne parleremo forse anche questo la prossima volta. Di cosa parleremo oggi allora? Oggi continuiamo a porci la domanda di Leibowitz, cioè a cui ha dato una piccolissima risposta, però lui stesso dice il mio intentativo, lui lancia la sfida. E la Torah è fatta lì per essere studiata, ovviamente la Torah è lì anche per essere osservata, le mitzvot, ma anche da studiare, a fochba ve a fochba ti accolba, rivoltala e rivoltala, perché c'è tutto dentro. È un fenomeno talmente che sale così tanto alla ribalta il fatto che in un libro ci siano 10 sogni e che quasi tutti i personaggi sognano e poi non si parla più del sogno, dice ci deve essere un motivo, studiamo questo motivo. Ora, per affrontare questa problematica ovviamente dobbiamo partire e cercare di analizzare cos'è il sogno nell'ambito dei testi ebraici, sottolineo nell'ambito dei testi ebraici, è chiaro che ci sono state tantissime teorie sui sogni, non ultima quella di Freud, però non possiamo chiaramente affrontarle tutte. Oggi cercheremo di basarsi sui testi, propriamente il libro di Bereshit, ma prima ancora di affrontare il libro di Bereshit dobbiamo affrontare alcune pagine del Talmud, nel trattato di Berachot, da dove vediamo diverse idee dei Chachamim sulla natura dei sogni. Nell'antichità il sogno era quasi sempre giudicato come un intervento esterno, un intervento, un'attività che veniva, un'attività del cervello che però veniva influenzata da agenti esterni. Così era nell'antichità e a prima vista, ovviamente, a una prima lettura, anche nella Torah, vediamo sempre Dio apparve in sogno, eccetera, eccetera. E quindi anche dalla Torah, anche la Torah stessa, sembrerebbe ricalcare questa idea di un sogno come di un fenomeno che viene al di fuori della psiche umana. Chiaramente vi è anche un'altra idea del sogno, che è quella forse più moderna, ma che già Aristotele aveva accennata, che in fondo quello che succede nella nostra mente quando dormiamo è una fase di coscienza alterata, ma è comunque una questione interna, psicologica e umana. Ora, perché ho detto a prima vista sembrerebbe che i testi ebraici accettino completamente l'idea del sogno come un intervento esterno? E abbiamo visto che vi sono diverse idee, chiaramente se noi essendo monoteisti noi dobbiamo pensare che se l'intervento esterno è solamente di Dio. Chiaramente vi sono altre teorie in cui io non voglio entrare, in cui si parla di angeli, demoni, eccetera, eccetera. Questo personalmente non mi interessa. Io penso che se si parla di intervento esterno, si parla solamente di Dio. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il Dio è unico, questo è il nostro credo, e non affronto, almeno io personalmente, so che ci sono altre correnti, anche ebraiche, che affrontano molte le questioni dei demoni, degli angeli, a me personalmente non interessa. E possiamo vedere anche che il Talmud, anche quando raramente a proposito del sogno parla di angeli o di demoni, vi è una spiegazione, la spiegazione del Rambam, molto molto razionalista. Alcune pagine del Talmud però sembrerebbero quasi contraddire questa teoria che il sogno è semplicemente un intervento esterno, e chiaramente abbiamo detto un intervento esterno divino. Vi sono alcune frasi, chiaramente non andremo a leggere tutto, ci sono ben quattro pagine del trattato di Berachot in cui Chachamim parlano dei sogni, e parlano dei sogni alle volte anche in modo umoristico. E forse la parte, una delle cose umoristiche che dice un grande Amorà Shemuel, e che dice che, così racconta il Talmud, di quando aveva dei sogni cattivi usava citare la frase del profeta Zecharia, che diceva, il profeta Zecharia ha detto, i sogni parlano solo di cose vane, non vi è nulla di importante, vane, non vi è nulla di importante, nulla di tangibile nei sogni. Halomot shav yedaveru. Quindi, quando aveva un sogno cattivo, per risolvere la questione diceva, vabbè, sono tutte stupidaggini, l'ha detto anche il profeta. Se invece aveva un sogno buono, diceva la stessa frase ma col punto di domanda, Vachalomot shav yedaveru, e dice forse che i sogni possano parlare di vanità, e cita la frase, forse la frase chiave che noi troviamo nella Torah, che è nel libro di Bamidbar, in cui abbiamo forse l'unica descrizione, più che del sogno, l'unica vera descrizione della profezia, e leggiamo questa frase. Stiamo parlando dell'episodio quando Aaron e Miriam sembrano criticare, anzi criticano Mosè perché non ha più rapporti con sua moglie Zipporah, e quindi si macchiano del peccato di Lashon Hara, e hanno una apparizione improvvisa, in cui Dio dice Vayomer Shimuna Devarai Im Iene Viachem Adonai Bamare Elavet Vada Bachalom Adaberbo. Il Signore disse, ascoltate le mie parole, rivolto a Miriam e ad Aaron, ascoltate le mie parole, se vi è fra di voi un profeta, io il Signore mi faccio conoscere a lui per mezzo di una visione, parlo a lui in sogno. Così dice Dio ad Aaron e Miriam. Il metodo con cui si rivela la profezia in generale, perché vediamo subito che c'è un'eccezione, e l'eccezione qual è? Non così il mio servo Mosè, egli è fedele in tutta la mia casa, bocca a bocca io parlo a lui con chiarezza e non con enigmi, egli vede la visione divina. Quindi, prima di tutto, in questo pasuk fondamentale che troviamo nella parashah di Bealotecha, in Bamidbar, capitolo 12, verso 6, abbiamo un primo approccio di una spiegazione, non tanto sul sogno, ma sulla profezia. Vediamo che vi sono innanzitutto due tipi diversi di profezia. Vi è la profezia per Mosè, la profezia di Mosè, che è una profezia unica ed irripetibile, e poi vi sono tutte le altre profezie. Tutte le altre profezie, così dice Dio nel libro di Bamidbar, non verranno dette bocca a bocca come con Mosè, ma attraverso una visione o un sogno. E quindi sembrerebbe proprio, ecco un'altra conferma, c'è scritto nella Torah che i sogni, ovviamente non tutti, sono un tramite per arrivare alla profezia. E da qui, possiamo dirlo subito, sono nati tantissimi malintesi. Innanzitutto torniamo alla battuta di Shemuel, e Shemuel dice, se aveva un sogno buono, dice, ma come, i sogni non sono vanità, c'è scritto appunto che Dio si rivela nel sogno. E forse da questa battuta di Shemuel nascono i primi malintesi, perché molti, anche molti commentatori, tendono poi ad assimilare tutti i sogni, e certamente e soprattutto i sogni che compaiono nella Torah, automaticamente diventano sogni profetici, come se non esistesse un altro tipo di sogno, che il sogno normalissimo, psicologico, che nasce dall'interno della mente umana, e si tende a pensare che tutti i sogni che vengono descritti nella Torah sono sogni profetici. Secondo Maimonide questo è un errore, è anche un grave errore. Ma prima ancora di arrivare al Maimonide, vediamo che lo stesso Talmud ci dice delle cose per cui rimaniamo effettivamente perplessi nel pensare, anzi non cominciamo a pensare, ma forse i sogni, la maggior parte dei sogni, il Talmud ha una visione molto moderna e dice lasciamo perdere un attimo la profezia, che è una cosa abbastanza rara, e secondo il Talmud appunto ci sono stati 48 profeti e 7 profetesse. Ma il Talmud parla dei sogni in un modo molto pragmatico e in un modo molto, molto umano. E un altro passo molto interessante, sempre aggadico, però da cui capiamo diverse cose importanti. Amar Rabbi Shemuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Disse Rabbi Shemuel, figlio di Nachmani, disse Rabbi Yonatan: En marin lo le Adam ella meirure libo. Disse così Rabbi Yonatan: non si fanno vedere nel sogno all'uomo null'altro se non i suoi pensieri più frequenti o reconditi, quello che lui pensa di solito. Questa è una dichiarazione straordinaria, perché, e poi vi è una continuazione in cui si parla di due fatti che sono avvenuti, adesso la leggeremo perché effettivamente è molto interessante. Il Talmud dice in realtà i sogni ripetono, ricalcano quello che ci succede durante la giornata. E infatti racconta di due episodi che disse un imperatore romano, disse a Rabbi Yehoshua Rabbi Hanina, dice: visto che siete, ti traduco direttamente, visto che siete così saggi, visto che sei così saggi, dimmi cosa sognerò stanotte. Rabbi Yehoshua gli risponde: questa notte tu sognerai che l'imperatore persiano verrà, ti farà prigioniero e tu sarai il suo servo in una maniera con delle particolarità molto molto umilianti. Irer kule yoma ule orta chazà. L'imperatore è rimasto così scioccato da quello che gli ha detto Rabbi Yehoshua, ci pensa tutto il giorno e la notte fa questo sogno. Interessante. Il secondo episodio è molto simile, e quindi non siamo qui a ripeterlo, però è interessante vedere che il Talmud ci porta a questo fatto. E riportando anche il famoso episodio due psukim del libro di Daniele, e lì nel libro di Daniele, che è interessantissimo e va studiato, ho detto forse la prossima volta affronteremo la dinamica del libro di Daniele, ma lì Daniele è posto proprio fra parentesi, lì Daniele è posto di fronte a una situazione quasi impossibile. Molti tendono a fare un parallelo tra Daniele e Yosef, perché Yosef era il grande interprete dei sogni, ma Daniele ancora di più, per chi conosce il libro di Daniele. Cosa succede nel libro di Daniele, nel secondo capitolo? Nabucodonosor ha avuto un sogno, è molto molto turbato da questo sogno, però se l'è dimenticato. Si è dimenticato il sogno. Quindi va da tutti i suoi maghi e dice: voglio che mi interpretiate il sogno, ma prima ancora di interpretarlo voglio che mi dite qual è il sogno. Questo è veramente fuori dalla norma, se ci pensiamo, un caso unico nel Tanakh. Infatti i maghi di Nabucodonosor dicono: ci stai chiedendo una cosa impossibile. E cosa risponde? Volete guadagnare tempo. Perché cosa dicono i maghi? I maghi dicono: vabbè dai, raccontaci il sogno e te lo interpretiamo. E lui dice: vi ho già detto che non me lo ricordo, non so il sogno, voi volete solo guadagnare tempo, quindi o mi raccontate il sogno, me lo spiegate, oppure morite tutti, compreso Daniele. A quel punto Daniele cerca di guadagnare anche lui tempo, gli viene concesso il tempo e invoca il Signore, prega, e ha lui stesso un sogno. In questo sogno gli viene rivelato il sogno di Nabucodonosor e la spiegazione. Ora, dopo tutto questo, vi voglio lanciare una frase su cui dovrete riflettere. Ricordatevi che Daniel, nel nostro Tanakh, non è nel libro dei Nevi'im, non è nel libro dei profeti. Nella traduzione dei 70, il libro di Daniel è stato messo nel libro dei profeti. Daniel nel nostro Tanakh è nei Ketuvim, non è nel libro dei profeti. Possiamo dedurne, anzi dobbiamo dedurne, che Daniel non è considerato un profeta, dopo tutto quello che vi ho raccontato.
Si è inventato
un profeta? No, assolutamente no. Non si è inventato niente.
Come faceva ad essere sicuro che Nabucodonosor, che quella era solo del suo
autore? Fra le altre cose che dice a Nabucodonosor, e questo è interessante perché si collega al Talmud, una delle frasi che troviamo nel libro di Daniele dice a Nabucodonosor: ti sei portato a letto i pensieri di tutta la giornata. E quella è la chiave con cui lui risolve il sogno di Nabucodonosor. È chiaro che c'è stata un'ispirazione divina. C'è stata un'ispirazione divina, ma non tutte le ispirazioni divine possiamo definirle profetiche. E questo è il grosso, diciamo, questo vi ho detto prima, che uno dei grossi abbagli che molti commentatori si prendono: dicono tutti i sogni nella Torah sono profetici. Non è così, e Maimonide lo spiega benissimo. Uno dei motivi per cui dicono tutti i sogni della Torah sono profetici, perché alla fine più o meno si realizzano tutti, ma non è quello il criterio della profezia. A parte che non è così, per chi conosce il sogno di Lavan, tanto per fare un esempio, quando Lavan, fra l'altro, questo è veramente speciale, bisogna dire grazie a Paola Boccia, i due incontri che sono stati organizzati sui sogni sono: uno dopo la Parashah di Vayetze, in cui si parla chiaramente di diversi sogni, il secondo sarà subito dopo la Parashah di Michès. Quindi complimenti a Paola, che ha organizzato in questa maniera eccezionale il primo incontro dopo quattro sogni, tre sogni in Vayetze, e poi il secondo incontro dopo Michès. Quindi un timing perfetto, così potete studiare la Parashah Tashavua e anche prepararvi per il prossimo incontro. Nel sogno di Lavan, quando Lavan sta rincorrendo Yaakov è andato via portandosi via le mogli, i figli, il bestiame, tutte le ricchezze che è riuscito ad avere, iniziamo a affrontare appunto il sogno di Lavan e forse anche il sogno di Avimelech, e che sono il primo esempio di sogni non profetici. Noi troviamo due sogni nel libro di Bereshit che sono senz'altro non sono sogni profetici. E partiamo dal primo di Avimelech, che è quello più problematico. Sapete, Avraham arriva a Gerar e dice che Sara non è sua moglie, ma sua sorella, ovviamente, perché ha visto che non c'è timore di Dio in quel posto, per salvarsi la vita dice che sua sorella, viene Avimelech e la porta nel suo palazzo. Di notte Avimelech ha un sogno in cui gli appare Dio, gli appare Elohim per essere precisi, perché anche la terminologia è molto importante. Anzi, solamente se noi leggiamo in ebraico e stiamo attenti a ogni parola, forse riusciamo a capire la differenza fra i sogni e nel libro di Bereshit. Il pasuk dice: Vayavo Elohim el Avimelech b'chalom alayla. Chiaramente, cosa succede in questo sogno? Dio gli appare e gli dice: non puoi non toccare questa donna perché appartiene a un altro uomo, restituiscela subito e lui pregherà per te, perché lui è un profeta. Qui il profeta non è quello, è la persona che sogna, ma Avraham. Però è interessante vedere che il testo dice: Vayavo Elohim el Avimelech b'chalom alayla. Allora analizziamo parola per parola. E questo è un commento del Maimonide, ma anche altri commentatori. Dicono: per Avimelech, Lavan e anche Bilam, quindi tre personaggi che non sono assolutamente considerati profeti. Per Bilam c'è una discussione, ma rimaniamo con Abimelech e Lavan, che senz'altro non sono profeti, secondo nessun criterio di giudizio. E come?
Dei malvagi.
Sono dei malvagi. E quindi per questo viene usata l'espressione Vayavo Elohim Bachalom Alaila. Questo Bachalom Alaila viene usato solo per loro due. Il termine Halom Alaila, un sogno di notte, non è lo stesso sogno, non è la stessa terminologia che abbiamo visto nel libro di Bamidbar. Ma non soltanto, è curioso che solo per Abimelech e Lavan viene usato il termine Halom Alaila, sembrerebbe quasi un altro tipo di sogno, potremmo chiamare il sogno normale, il sogno naturale. Ma non soltanto da quello lo impariamo anche dal modo in cui è scritto Vayavò, e venne. I commentatori dicono che questo modo di descrivere l'apparizione divina è un modo diverso dal solito, è un modo non molto carino, potremmo dire. Vi è una spiegazione anche di carattere sessuale, ma questo modo di esprimersi non è un modo positivo. Senza contare che si usa il termine Elohim, mai viene usato il tetagramma in questi casi. Con questi personaggi non viene mai usato il tetagramma, viene usata la parola Elohim e c'è scritto Vayavo Elohim. Ricordatevi che Elohim è anche la rappresentazione di Dio come la natura. Ora ricapitoliamo tutto, sarebbe come dire ha avuto un sogno naturale. Il sogno di Abimelech non è un sogno profetico, è vero che c'è scritto che ha un'apparizione divina, ma questo tipo di apparizione può essere tranquillamente la sua coscienza, un sogno naturale, un suo dilemma. Questo personaggio ha rapito Sarà, non è sicuro ovviamente se la moglie o no, ci ripensa tutto il giorno, come abbiamo visto nel Talmud, che nel sogno poi i pensieri più frequenti ritornano. Questo potrebbe essere benissimo un sogno naturale in cui lui affronta i suoi dilemmi e alla fine li risolve per il bene. Perché li risolve per il bene? Perché il giorno dopo racconta questo sogno, e questo è un altro elemento molto importante di raccontare il sogno, di elaborarlo, poi lo elabora con i suoi sudditi e restituisce Sarà ad Avramo e si lamenta pure che è stato ingannato. Per Lavan vi sono gli stessi elementi, esattamente le stesse parole, vai a voi Elohim Lavan Arami Bachalom Alaila. Ecco di nuovo Chalom Alaila, che non compare in nessun altro profeta. Vi è soltanto in Abimelech e Lavan il Chalom Alaila. E questa volta cosa dice, cosa si sente dire Lavan in questo sogno, cosa sente la sua coscienza che gli sta dicendo? Non rincorrere Jacob, se n'è andato via, lascialo perdere. Secondo il testo biblico c'è scritto, Dio gli disse, ha una percezione che Dio gli dice, Elohim gli dice, non parlargli in nessun modo, né in bene né in male. Poi il verso successivo, colpo di scena, lui rincorre Jacob e nonostante abbia avuto questo sogno gli parla. Ecco un esempio di un sogno che non è andato, tra virgolette, a buon fine. Nel caso di Abimelech il sogno gli è stato utile perché ha ridato indietro Sarà. Nel caso di Lavan lui non accetta, lui ha semplicemente rimuginato nel sogno che forse la cosa da fare sarebbe quella di non parlare con Jacob né in bene né in male, però lui ci parla lo stesso. E quindi ecco proprio l'esempio lampante, non è un sogno profetico, si è cercato di ammonire se stesso, ma alla fine ha deciso di comportarsi diversamente. E questa è la tipica dinamica dei sogni. Spesso noi abbiamo dei sogni e abbiamo delle intuizioni nei sogni che sarebbe meglio fare una cosa piuttosto che un'altra, ma poi non è detto che la facciamo. Se fosse un sogno profetico sarebbe tutt'altra cosa. Quindi abbiamo detto che ci sono 10 sogni nel libro di Bereshit, abbiamo già visto che 2 non sono sogni profetici, sempre secondo la descrizione di Rambam. Se passiamo poi ai sogni di Yosef, anche qui, e qui sembrerebbe veramente un'enormità dire che non sono sogni profetici per chi conosce il libro di Bereshit, ma se noi andiamo a vedere alcuni elementi del sogno, lasciamo perdere il Rambam che lo vedremo fra 3 settimane, andiamo semplicemente a vedere la reazione non dei fratelli che erano gelosi, andiamo a vedere la reazione di Yaakov quando Yosef racconta i suoi famosi sogni. Spero che non ci sia bisogno di raccontare i sogni, i sogni li conoscete. La reazione di Yaakov, Garbo, che assolutamente si infuria. Leggiamo un attimo il testo perché vale la pena, non tutto il sogno, ma leggiamo semplicemente la reazione di Yaakov. Il sogno no? No, raccontiamo anche il sogno. Allora leggiamo velocemente il sogno in italiano, i sogni, perché sono due. Leggiamo direttamente in italiano. Giuseppe fece un sogno. Allora, capitolo è Parashà di Vayeshe. Dopo la Parashà di Vayeshe non abbiamo un incontro, però lo faremo a Michezze. Per chi vuole, secondo il capitolo 37, verso 6, verso 5. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiavano ancora di più. Disse loro: ascoltate questo sogno che ho fatto. Legavamo i covoni nel campo, quando il covone mio si alzava e si ergeva dritto. I vostri gli si facevano intorno e gli si prostravano. I fratelli gli dissero: sarai tu il nostro sovrano, dominerai su di noi. E ancor più presero a odiarlo per i suoi sogni e per i suoi discorsi. Un altro sogno egli fece e lo raccontò ai fratelli. Un altro sogno, egli disse, ho fatto. Il sole, la luna e 11 stelle si prostravano a me. E qui viene il punto. Quando lo raccontò al padre e ai fratelli, suo padre lo sgridò. In ebraico un pochino più forte, gar. Comunque lo sgridò forte e gli disse: che cos'è questo sogno che hai fatto? Dovremmo venire io, tua madre, i tuoi fratelli e prostrati dinanzi a te fino a terra? I suoi fratelli divennero gelosi di lui. Suo padre conservò memoria del fatto. Ve'aviv shamare tadavah. Ora ragioniamo un attimo. Se questo era un sogno profetico, e ricordiamoci, Yaakov è un profeta, cosa aveva da arrabbiarsi? Perché doveva arrabbiarsi Yaakov? Yaakov è un profeta. Come?
Non doveva dirlo ai fratelli.
L'ha raccontato a lui, l'ha raccontato anche a lui. E poi dice: dovremmo forse io, tua madre. E lo sgridò, gli disse: dovremmo. È chiaro che Yaakov è contrariato. Yaakov è contrariato, sappiamo che Yaakov è un profeta. Anticipiamo, gli unici due sogni veramente profetici del libro di Bereshit sono quelli di Yaakov. Yaakov stesso è lui un profeta e sgrida Yosef e gli dice: che cavolo di sogni stai facendo? Dovremmo forse venire noi a prostrarci? È una reazione assolutamente inverosimile se vogliamo attribuire a Yosef una valenza di sogno profetico. Insomma, tra profeti ci si dovrebbe intendere, no? Yaakov no, non accetta questo sogno. Ecco un bellissimo indizio per farci pensare che i sogni di Yosef non sono sogni profetici. Nella famosa lista dei 48 profeti che troviamo nella Gemara di, se non sbaglio, nella Gemara di Megillah, nella Gemara di Megillah, pagina 14, si dice che ci sono stati nel popolo ebraico, nel Tanakh, ci sono stati 48 profeti e 7 profetesse. Interessante che la Gemara non li enuncia, e quindi c'è tutto un gioco dei commentatori, dei Rishonim, da Rashi e tantissimi altri, che si mettono a fare questa famosa lista dei 48 profeti. Perché spesso succede che la Gemara, il Talmud, dica un numero, dica ci sono tot cose, non l'esplicita, e poi spetta a quelli che studiano la Gemara, studiano il Talmud, di arrivarci. La stessa cosa, tra parentesi, succede anche con le famose 613 mitzvot. Si sa che il numero è 613, ma ci sono tantissime discrepanze a seconda di chi ha fatto la lista. E la stessa cosa anche qui con i profeti. 48 profeti. Un'altra parentesi, per chi vuole sostenere che tutti i sogni di Bereshit sono profetici, fa un gioco famoso di Gematriot, la Gematria sapete cos'è, e dicono, ma non solo di Gematria, dicono, contano quante volte nel libro di Bereshit compare la parola Shalom, e viene fuori che ci sono, compare 48 volte. Dicono, guardate che coincidenza, 48 volte la parola Shalom e la Gemara dice che ci sono stati 48 profeti. Una bella coincidenza, se non che nella lista dei profeti fatta quasi, ci sono alcuni personaggi che in modo assolutamente unanime non entrano in questa lista. Possiamo partire da Avimelech, Lavan, il faraone, il coppiere, il panettiere, e anche Yosef non è in questa lista. Non c'è Yosef in questa lista, e secondo alcuni non c'è neanche Daniele. E questo ci deve riempire di curiosità, veramente, per capire, ma allora cosa sono, innanzitutto, cos'è un sogno profetico, e di nuovo, cosa ci sta raccontando il libro di Bereshit, se non sono sogni profetici. I sogni profetici in Bereshit sono i due sogni che fa l'unico profeta di cui si parla che fa un sogno, che è Giacobbe. E vediamo alcune differenze testuali per capire quale può essere la differenza tra sogno e profezia. Cosa succede quando il faraone sogna e si sveglia? C'è scritto Vaikatz Paro veine Chalom. Faraone si svegliò, questa è la seconda volta dopo il secondo sogno, il faraone si svegliò ed ecco un sogno. Il faraone si sveglia e si rende conto di aver sognato. Una delle caratteristiche del sogno, di tutti i sogni, che spesso quando noi stiamo sognando quasi mai siamo coscienti del fatto che stiamo sognando. Quando acquisiamo la coscienza che abbiamo sognato? Quando ci svegliamo. Quando ci svegliamo, di solito diciamo, ah caspita, era un sogno, tranne alcune eccezioni. Non so se conoscete la famosa parabola di questo filosofo cinese, del Huang Tzu, e la parabola del sogno della farfalla. È molto bello perché ci serve per capire la differenza tra sogno e profezia. Huang Tzu, che è vissuto nel IV secolo prima dell'era volgare, filosofo cinese, racconta a un suo amico che si è addormentato molto tranquillamente e ha avuto un sogno straordinario, e ha sognato di essere una farfalla e volava felicemente, libero dal peso del corpo umano. Era una farfalla felice, ci sono anche farfalle felici. Quando si è svegliato si è ricordato del sogno e a questo punto dice all'amico, sai cosa? Io non so se sono un uomo che ha sognato di essere una farfalla o se adesso io sono una farfalla che sta sognando di essere un uomo. Questa è la parabola di Huang Tzu, molto carina, ma in realtà cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che di solito quando uno si sveglia dal sogno si rende conto di aver sognato. Quindi lo dice Paro, Vaikatz Paro veine Chalom, e vediamo invece cosa dice Yaakov quando si sveglia dal sogno che abbiamo letto qualche giorno fa. La reazione è completamente diversa. Non troviamo quando si sveglia neanche la parola Chalom. Vaikatz Yaakov mishenato, ecco, Vaikatz anche lui si svegliò. Vayomer achen yesh Adonai b'makom hazeh ve'anochi lo yadati. La reazione di Jacob quando si sveglia non dice, ah che bel sogno che ho fatto con la scala e tutto. No, non ricorda assolutamente la parola sogno. Si sveglia e dice, c'era Dio in questo posto e io non lo sapevo. Ovviamente prima di addormentarsi, prima di aver visto la sua visione profetica, perché la visione profetica della scala è, diciamo, il primo sogno profetico che troviamo nel Tanakh, Il primo sogno in assoluto è il sogno di Abimelech, ma abbiamo visto che non è considerato come sogno profetico. Il primo sogno profetico è il sogno di Yaakov, e la differenza fondamentale tra un sogno profetico e un sogno normale è che quando il profeta si sveglia, o anche durante la profezia, esce da questa dinamica del sogno. La modalità della ricezione divina è tramite il sogno, ma poi non ha dubbi che si tratta di una rivelazione profetica. Ed è una cosa paradossale, perché? Perché il testo di Midbar dice che la modalità della profezia all'esclusione di Mosè è tramite il sogno, ma nel testo della Torah ogni volta che si parla del sogno non è un sogno profetico. Si può parlare del sogno prima. Infatti in Yaakov si dice che sogna, Vayachalom Veines Ulam, dice che sogna, ma il risveglio, che è il punto cruciale, il punto fondamentale, al risveglio, se si parla di sogno, è un sogno e basta. Se non si parla di sogno, ecco che potrebbe essere un sogno profetico. Ed è molto interessante. Questo, abbiamo visto che più c'è la specificità del sogno, Halom Alaila, vi ricordate, Avimelech e Laban, più si parla di sogno a livello naturale, meno possibilità ci sono che sia un sogno profetico. Quando non si parla assolutamente di sogno, come nel caso di Yaakov, Vaikatz Yaakov Mishelato Vayomer Achen Yesh Elohi Achen Yesh Adonai, quando lui si sveglia capisce che ha avuto una rivelazione profetica. Non interessa più la modalità, il mezzo è stato il sogno, ma non interessa parlare di sogno, perché la cosa importante è che lui si rende conto che ha avuto un'esperienza profetica. Gli altri, Avimelech, Lavan, Parò e forse anche Yosef, dicono, Yosef lo dice, sentite questo sogno che ho fatto. Non va a dire sentite la profezia che ha avuto. Yosef dice sentite questo sogno che ho fatto. Come confermare la regola, tra virgolette, che ogni volta che al risveglio si parla di sogno, non stiamo parlando di un sogno profetico. E lo stesso Talmud che dice tutti i sogni seguono la bocca. E tutti i sogni seguono la bocca. La bocca che... ci sono diverse interpretazioni, c'è chi dice che è quella meno valida, che dice dipende quello che hai mangiato prima di andare a dormire, c'è chi dice anche questo, però il vero, diciamo, il vero significato è che il sogno va elaborato, il sogno va descritto possibilmente a una terza persona che è l'interprete, e a seconda di come viene interpretato il sogno, questo sogno assume una valenza. Anzi, forse più importante, secondo il Talmud, da quello che non possiamo leggere tutte queste pagine del Talmud, ma dalle diverse vicende che vengono raccontate nel Talmud, soprattutto un caso molto interessante di Rabbah de Abbaye, di due grandi Amoraim, che vanno a consultarsi con un grande interprete e gli raccontano più o meno gli stessi sogni, e questo interprete dà spiegazioni diverse a seconda, possiamo dire, della simpatia che ha per Rabbah o per Abbaye, uno l'aveva pagato, l'altro no, e a seconda di questo Bar-Hedia dà delle interpretazioni diverse. E anche qui il Talmud, anche se parla di una cosa molto seria, vi sono anche degli spunti umoristici. Si parla di Rabbah che va a raccontare a questo Bar-Hedia, dice ho sognato due teste di rapa, e Bar-Hedia, lui era quello che non aveva pagato, e Bar-Hedia gli dice vuol dire che riceverai due colpi in testa. Durante la giornata lui va alla casa di studio e vede due ciechi che stanno lottando furiosamente, si stanno picchiando con dei bastoni. Rabbah va per dividerli e come prima cosa si prende due botte in testa. Poi è sempre lì che sta cercando di dividere, uno dei ciechi alza il bastone, sta per picchiarlo e Rabbah grida, ferma, ho visto solo due teste di rana, e quindi ci credevano molto. Questo ora è chiaro che è anche un po' umoristico, questa è una storia raccontata nel Talmud, ma il Talmud ci vuole dire tutti i sogni seguono la bocca, è importantissimo, è basilare più del sogno stesso l'elaborazione, la spiegazione del sogno. E tornando al caso di Daniele che abbiamo visto all'inizio, il Nabucodonosor neanche si ricorda il sogno, ma si placa solamente quando gli viene raccontato il sogno, B, gli viene anche spiegato. È curioso notare che il rabbino Steinsaltz, che tutti conoscete, che ha tradotto il Talmud in ebraico, in uno dei suoi libri, non un commento al Talmud, ma in uno dei suoi libri che parla dei personaggi biblici, parlando di Yosef, porta una citazione del profeta Isaia dal capitolo 29, e appunto anche lui ribadisce che Yosef non è un profeta, cita questo verso di Isaia che ci aiuta a capire di nuovo che forse, a parte i sogni profetici, i nostri maestri avevano capito la potenzialità e la particolarità di questa attività cerebrale che è il sogno. E così c'è scritto in Isaia capitolo 29 verso 8: e sarà come se un affamato sognasse ed ecco vi è cibo, ed egli si sveglia e il suo stomaco è vuoto. È come quando sogna l'assetato ed ecco gli sembra bere, e si desta ed è esausto e assetato. Poi continua il verso: così sarà la moltitudine di tutti i popoli che muovono guerra al monte Sion. Isaia cosa dice? Parla di una caratteristica che noi conosciamo benissimo oggi nel XXI secolo, che il sogno non è altro che un desiderio che noi abbiamo. Isaia lo porta e dice: uno affamato sogna di mangiare e si rende conto che era solo un sogno, quando si sveglia e ha lo stomaco vuoto. Stessa cosa anche per il bere: è assetato, sogna di bere, si sveglia ed ha sete come prima, esausto. Steinsaltz dice che, appunto, citando questo verso, dice che in realtà i nostri Chachamim hanno capito benissimo che l'attività cerebrale che noi chiamiamo sogno è una modalità che viene dall'interno dell'uomo, è una modalità che è un modo, fa parte della natura umana, e non si sono fatti deviare da questo concetto che esiste anche la profezia. La modalità del sogno è la profezia, anzi, secondo Rambam, la profezia a esclusione di Moshe può avvenire solo nello stato di coscienza alterata, solo nel sonno. Secondo Rambam, il Nachmanide no, però secondo Rambam tutte le profezie possono avvenire solo attraverso il sonno, ma ovviamente non tutti i sogni sono profetici. Bisogna stare molto attenti a non confondere le cose. Riassumendo, vi sono due tipi di sogni e tutti e due sono stati studiati e notati dai testi ebraici. Vedremo con più precisione al prossimo incontro come il Rambam, il Maimonide, spiega la dinamica della profezia, che parte dal basso verso l'alto, una cosa molto originale del Maimonide, cercheremo di capirla appunto fra 3 settimane. E vi sono i sogni naturali, che non hanno nulla a che vedere con la profezia, e sono i sogni che sono sempre stati studiati da quando l'umanità si è interessata a questo fenomeno fino ad oggi, ma i Chachamim non hanno mai voluto nascondere il fatto, da dire tutto quello che sogni viene da fuori, è una questione esterna. No, hanno detto, come abbiamo visto nel Talmud, non si fanno vedere, ed è curioso anche questo modo di dire, lo en marim, non si fa vedere, potrebbe quasi sembrare anche qui un'influenza esterna, se siamo attenti al modo in cui è scritto, però non si fanno vedere all'uomo nel sogno null'altro se non i suoi pensieri più frequenti. E chiaramente poi che tutti i sogni vanno secondo la bocca. E per ultimo anche il detto di Rabbi Chisda, che dice: un sogno non interpretato è come una lettera non letta, come dire che questa attività che noi abbiamo durante la notte, anche se non è un sogno profetico, ha comunque una sua valenza, ci può servire a qualcosa. Ad Avimelech è servito. Avimelech alla fine ha ridato indietro Sarà. A Lavan non è servito perché non ha dato ascolto al suo sogno, ma la Torah dà importanza ai sogni anche se non sono propriamente sogni profetici.
Sì. Cosa intendi per sogno profetico? Il sogno in cui c'è il contatto con il divino.
Esatto.
Ecco, non quello che avrà, non la visione del futuro.
Allora, la visione del futuro è solo uno degli aspetti, e anche non uno dei più importanti, della profezia. Noi ci facciamo sviare dalle, diciamo, non voglio dire dai luoghi comuni, ma dal modo in cui il valore che diamo alle parole. La profezia, la nevuà, contiene chiaramente anche degli elementi di previsione del futuro, ma senz'altro non è l'elemento più importante. Addirittura i commentatori del Talmud, i Balea Tosafot, gli allievi di Rashi, dicono in uno dei loro commenti: En anavi menabe ella mash rauilio. In realtà il profeta, nella tradizione ebraica, non viene a raccontarci il futuro, ma viene a raccontarci quello che dovrebbe essere, il che è diverso, perché dire quello che dovrebbe essere non vuol dire venire a fare i maghi a raccontare il futuro. Hanno un compito i profeti, il profeta non è lì per raccontarci il futuro. Secondo la tradizione ebraica, il profeta è un inviato di Dio che viene a raccontarci delle cose, che viene a raccontare delle cose al popolo ebraico per farlo cambiare in meglio, e tutto quello che dice può avvenire, può non avvenire, però il profeta dice le cose come dovrebbero essere, non necessariamente predice il futuro.
Perché se no non si sarebbe salvato nell'Egitto.
Il sogno di Giuseppe è un tipico esempio in cui si avvera, e quindi potrebbe, prendendo come base di esame se un sogno si avvera è profetico o no, ecco, abbiamo la dimostrazione che è un sogno che si è avverato non completamente, ma comunque secondo la maggior parte dei commentatori non è considerato un sogno profetico. Non è il sogno di un profeta. Ma non è, abbiamo appena detto che l'importanza del profeta non è di azzeccare il futuro, ma un compito molto specifico che vedremo più approfonditamente, come lo spiega il Maimonide. Uno degli elementi del profeta è anche magari per dire il futuro, ma non è la cosa più importante. Non è il suo compito, non è il mago che viene a raccontarci cos'è il futuro. È una domanda molto importante, perché forse, allora la domanda è: perché Giacobbe si è arrabbiato con Giuseppe? E mi rendo conto che spesso non mi spiego bene, e ho portato questo esempio proprio per far vedere che se, come diciamo, come prova, che una delle prove è che non è un sogno profetico, perché Giacobbe, essendo profeta, se riconosceva nelle parole di Yosef la verità, non aveva nessun motivo di arrabbiarsi. Arriva un profeta, racconta il suo sogno, se fosse stato veramente un sogno profetico, Giacobbe non si sarebbe arrabbiato. Il fatto che lui si arrabbia, dice: questi sono i tuoi desideri, dice, tu hai questo Dio, l'ha considerato un sogno normale. Ha detto: tu hai sognato un tuo desiderio, e cos'è Sassuolo? Vuoi che io, tua madre e i tuoi fratelli veniamo a inchinarci davanti a te? Giacobbe, con questo fatto che si ribella al sogno di Yosef, sta semplicemente sottolineando: tu hai fatto un sogno normale, hai fatto un sogno freudiano.
Non è vero, perché poi si infilano veramente.
Non è un
non
sogno
tutti.
Normale, perché si sono avverate.
Non tutti, non completamente.
Beh,
la madre non c'era più, ma non ci interessa capire se si sono avverati o meno. Noi ci interessa capire se è un sogno di un profeta o meno. il profeta, tra le altre cose, ha un compito. Ma Giacobbe era un profeta lui stesso. Lui stesso era un profeta. Comunque a suo favore posso dire una cosa, che c'è scritto anche Ve'avir Shamare Tadavar, che ha custodita, perché forse e ovviamente forse un po' la pensava anche come lei, appunto, diceva magari qualcosa c'è. Prima si arrabbia e poi c'è scritto però che l'ha messo in un angolino della sua mente e dice vediamo cosa succede.
E si sono avverati, c'è poco da dire. Lei dice un po' meno, un po' più, che stiamo lì col bilancino, però si sono avverati.
Puoi dire qualcosa? Esiste una spiegazione dove Jacob si sarebbe... avrebbe scritto i sogni di Giuseppe, si sarebbe in qualche modo appuntati, no? Cioè come si fa a
sciamare da...
quando uno racconta un sogno, uno psicanalista lo scrive in qualche modo, e è una spiegazione che a cosa è molto arrabbiato con Giuseppe, perché lui, cioè, che è un sognatore, che ha fatto il sogno più importante di tutta la Torah, sa quanti sogni sono qualcosa di molto intimo, qualcosa di fondamentale, e come dove Giuseppe, che Giuseppe ha esternato, cioè ha svenduto questa parte più intima di lui, cioè si è messo a usare questa rivelazione profetica, ma anche questa attività inconscia, e ne ha fatto un po' un uso di ostentazione con i suoi fratelli. Quindi il padre gli ha detto: le cose più intime te le devi tenere per te, non puoi a contare così a tutti. C'è una grande differenza rispetto anche al concetto che Marco esprimeva, il concetto talmudico, che i sogni seguono la bocca. Cioè vuol dire che secondo i maestri del Talmud del sogno la cosa più importante è l'interpretazione. Cioè, diciamo, l'elaborazione che tu dai nel sogno. Allora, il fatto che noi vediamo, dice il commento Bertalemi, c'è una grande differenza tra l'atteggiamento di Jacopo e l'atteggiamento del faraone. Il faraone fa un sogno e il testo dice vai Gazparò, vai Shani. Cioè il faraone rispetto a un sogno, che cosa fa? Si addormenta subito. Giacobbe fa un sogno, si sveglia dal suo sogno, prende coscienza e dice: ma in questo posto c'era Dio e io non me ne sono accorto. Cioè guardate la differenza di reazione tra il faraone che fa un sogno e come dire faccio un sogno, mi addormento immediatamente, cioè non do alcuna importanza a questo sogno, a questa interazione. Jacobo prende coscienza, si sveglia e dice: oh, ma mi sto rendendo conto della straordinarietà di questo evento, di questa circostanza che mi ha sconvolto la vita, no? E io addirittura ho capito che qui c'è Dio e non avevo capito, e se l'avessi capito non mi sarei addormentato. Cioè fa in qualche modo l'opposto di quello che fa il faraone, come a dire quello che è importante di un sogno è la sua presa di coscienza, cioè quanto noi elaboriamo, interpretiamo, e soprattutto appunto la spiegazione dal mondo è che non interpretare un sogno è come non avere una lettera, cioè rimuovere completamente il tema ce la lasciano lì chiuso con qualcosa che non si vuole toccare, tanto è che anche quando uno parla di un sogno a uno psicanalista forse è molto più importante il non detto che quello che uno dice, nel senso se uno dice vabbè ma quello non è tanto importante quella cosa, no? Altra, quella è la cosa più importante di tutte, cioè la cosa che tu in qualche modo accantoni, questo è un tema molto caro ai nostri maestri, cioè il Midrash, che è un po' l'antologia dell'inconscio ebraico, no? È quella tecnica che va a scandagliare in modo molto minuzioso il testo, cioè il Midrash si scatena lì dove la Torah è più parsimoniosa, è più emetica, là dove il testo è molto emetico, è molto chiuso, il Midrash si scatena, no? Cioè là dove invece è molto esplicativa, racconta, il Midrash è meno generoso, ci dice di meno, come a dire io vado a incastrarti, vado a elaborare lì dove tu sei più chiuso, sei più ristretto. Questo lo vediamo moltissimo in sogno della scala, perché è il sogno per eccellenza, innanzitutto perché è un sogno che avviene in un contesto di uscita dalla casa paterna, cioè Jacobo esce dalla sua casa dopo che ha avuto due ordini che hanno lo stesso obiettivo, cioè i genitori dicono al figlio battene perché devi uscire da casa, però sua mamma dice al figlio battene e scappa perché tuo fratello vuole ucciderti. Cioè, la preoccupazione principale di una mamma è quello di mettere un figlio da prego. Il padre gli dice un'altra cosa a Jacobo, non gli dice scappa ma gli dice cum lech, alzati e vai. E mentre la madre gli dice perché tuo fratello vuole ucciderti, la madre dice a Jacobo, il padre dice a Jacobo vai con un progetto, cioè il motivo per cui devi andartene è perché devi costruire una famiglia, cioè devi avere un obiettivo, devi avere un progetto, e usa questa espressione alzati come a dire tu hai commesso un inganno, però non camminare tutta la vita a testa bassa schiacciato da questi inganni, alza la testa, cioè assumiti la responsabilità di ciò che hai fatto, no? Tanto è che il testo dice che uscì a Gobbe da Beceva e andò a Haran, come a dire che Jacob non è fuggito, Jacob è uscito, cioè uscire da una situazione è molto differente che scappare da una situazione, e Jacob fa il percorso inverso di quello che ha fatto suo nonno Abramo, cioè Jacob parte da Beceva che è il luogo dove suo nonno è giunto e torna nel posto Haran da dove il nonno è partito, cioè fa un percorso ritroso. Quindi il sogno biblico per eccellenza nasce in questo contesto, soprattutto nasce in un contesto in cui Jacob lancia una grande sfida, questo Midrash bellissimo delle pietre, che prima sono diverse pietre, perché la Torah usa il plurale, poi la Torah usa il singolare, perché la pietra diventa unica, e il Midrash dice ma quante sono queste pietre, una o di più, no? Il Midrash dice no, queste sono tutte le pietre che hanno bisticciato per costituire il cuscino dove Jacob si poggia alla sua testa e si addormenta. Allora questa è la sfida che lancia Jacob dopo che ha visto il padre e il nonno che hanno avuto queste dispersioni di discendenza, dove nella loro discendenza c'è stato un figlio che ha continuato, un altro figlio che si è perso, il dilemma, la domanda di Giacomo è quella di dire: ma io ci riuscirò a tenere tutti i pezzi insieme? Cioè, riuscirò a fondare una famiglia in cui potrò dire che tutti i miei figli, i miei nipoti staranno dentro a questa comunità, a questo progetto? Quindi Giacomo, secondo me, vince questa sfida. Queste pietre si affratellano, queste pietre si uniscono, sono poi le 12 tribù, che nonostante sono 12 filiazioni e declinazioni differenti, che sono 12 modi di vivere l'identità ebraica, però sanno stare assieme. Ecco che qui nasce il primo sogno profetico, il primo sogno biblico, che è poi diventa il, diciamo, la metafora della religione ebraica, perché è questa scala che unisce il celeste col terrestre, cioè ciò che sta su, ciò che sta giù, attraverso questo andirivieni, questo scambiarsi di angeli che salgono e scendono in una dialettica inesauribile, è tutto il progetto di Giacobbe, il sogno di Giacobbe, non è altro che il tentativo di mettere assieme il celeste e il terrestre, cioè di un ebraismo che deve stare sempre poggiato a terra come questa scala, ma con gli occhi sempre in alto. E secondo Rav Kook è stato un grande cabalista, grande maestro hassidico, e anche lui in qualche modo oltre alla filosofia fatta anche psicologia, diremo oggi, cioè lui dice che il vero conflitto fraterno dei figli di Giacobbe, cioè i due figli cardine, no, i due pilastri della famiglia, sono Yosef e Yehuda. In verità è Yehuda che vende Yosef, no? Cioè lui che vuole che perde l'autorevolezza, il comando della famiglia, e vende Yosef in Egitto. Secondo me appunto il vero conflitto tra Yosef e Giacobbe nasce da una diversa interpretazione del sogno del padre, cioè tutte e due giocano un po' a fare gli scalaristi del sogno del padre, e Yosef vede questa scala tutta in alto, vede tutto celeste, vede tutti ideali, e non a caso è un sognatore come il suo padre, cioè continua il suo idealismo, la sua utopia. E la grande utopia di Yosef qual è? È quello di un ebraismo universalista, quello di portare l'ebraismo in Egitto. Egitto è la vera società, è la cultura. Quindi Yosef dice: io devo riuscire a far conoscere l'ebraismo in Egitto, questa è la sfida. Yehuda invece è il fratello che vede la scala poggiata per terra e dice a Yosef: se prima non fondiamo una casa ebraica molto radicata a terra, la scala in cielo non ci arriva. Cioè gli ideali sono molto belli, le utopie, i sogni, ma se non siamo radicati a terra non possiamo permetterci neppure di sognare. Cioè per sognare bisogna essere molto radicati alle fondamenta, bisogna istituire delle fondamenta, se non vogliamo per aria. Allora infatti è Yehuda che vende Yosef per dimostrare a tutti gli altri fratelli, a tutti i figli di Israele di sempre, che il sogno di Yosef di portare il paese in Egitto senza radici è un sogno irrealizzabile. Tanto è che Yehuda vuole dimostrare questo al primo nucleo del popolo ebraico. Quindi vedete come il sogno di Giacobbe diventa in qualche modo un sogno metastorico, un sogno che va molto al di là della contingenza, no? Che è un po' uno zoom su quella che sarà anche la storia futura del popolo ebraico, perché tutta la storia del popolo ebraico, presente, passato e futuro, questa dialettica è sempre viva, cioè sì, dobbiamo essere più universalisti o più particolaristi, più legati a terra o più legati al cielo. E quindi il sogno di Jacob è una risposta, cioè l'ebraismo è una continua dialettica tra cielo e terra, no? C'è questa dialettica di angeli che si scambiano. Se noi vediamo tutto su o tutto giù, vedremo sempre una parte mozzata, una parte in qualche modo che è parziale e monolitica. Quindi ringraziamo Michael.
Magari c'è qualche altra domanda.
Sì. Perché pianto si è messo in lutto fin tanto che non abbiamo detto che
perché la domanda se Giacobbe era un tale profeta, perché ha pianto la presunta morte di Giuseppe. La risposta, non so se del Rambam o di altri commentatori, che dicono che in realtà la profezia non è una laurea che si acquista all'università, una volta profeta, profeta per sempre. Ci sono, e lo vedremo fra 3 settimane, ci sono delle caratteristiche che deve avere un profeta, e soprattutto un profeta non è sempre profeta. Non è sempre profeta, e una delle cose che Maimone dice, che se una persona è talmente prostrata e presa da una disgrazia, non è in grado di profetizzare. Il fatto che Giuseppe non ci fosse era una tale disgrazia che ha perso le sue capacità profetiche, e capita di nuovo anche sul letto di morte. Quando Jacob vuole benedire tutti i suoi figli, li chiama e dice venite da me, vi farò sapere cosa succederà alla fine dei giorni, e poi in quel momento perde la profezia e non lo dice. E quello è uno dei motivi per cui Vaechi è una parasha stuma. Per chi sa cos'è una parasha stuma, è l'unica parasha che inizia a metà della riga, non è una parasha ptucha, proprio per ricordarci che questo fatto che Giacobbe in quel momento, in quel preciso istante che voleva rivelare il futuro, ha perso le sue caratteristiche profetiche. Quindi non è che uno nasce profeta e rimane profeta per tutta la vita. Vi sono delle condizioni, delle caratteristiche che fanno sì che alle volte una persona, ma non lo dice una persona, col Ben Adam non parla di ebrei, lo vedremo anche questo fra 3 settimane, le caratteristiche che possono fare sì che una persona abbia le facoltà di essere profeta sono delle caratteristiche acquisite, e insomma è una storia lunga e complicata, ma che non riguarda solo di noi.
Io volevo dire, il lutto di Giacobbe, che è durato 22 anni finché troverà il figlio, è durato così tanto perché era tutto strano, non era bene, il lutto dura un anno, invece per lui non era mai finito, perché non ha capito che in realtà non era un lutto, quindi c'era qualche stranezza dentro.
È senz'altro una cosa molto strana, è una... Se vi ricordate come abbiamo aperto questa serata, con la domanda di Yeshayahu Leibovitz, e vabbè gliela dico, la domanda di Yeshayahu Leibovitz: perché tutti questi sogni nel libro di Bereshit e poi non li troviamo più? Lo vedremo più approfonditamente fra 3 settimane, uno dei suoi tentativi è dire che tutto il libro di Bereshit è quasi un sogno. È una cosa molto molto particolare, è un modo di relazionarsi con la divinità completamente diverso da dopo il Matan Torah. Su questo è fuori di dubbio. Dopo il Matan Torah cambia completamente il modo di relazionarsi col divino. Quello che succede in Bereshit è un mondo a parte, da cui possiamo ricavare tante cose, ma è senz'altro un mondo a parte. Volevo dire anche un'ultima cosa riguardo al sogno di Giacobbe. Abbiamo detto che è senz'altro un sogno profetico, ma proprio perché all'infuori di Mosè la profezia avviene con la modalità del sogno, noi possiamo vedere che anche essendo un sogno profetico, vediamo proprio delle modalità tipiche del sogno normale e anche tipiche del Midrash, come ha detto Roberto, che quando manca qualcosa, c'è qualcosa di strano, il Midrash si inserisce e amplia la spiegazione. Se noi andiamo a leggere una frase molto interessante, quando Jacob nel sogno profetico vede Dio in cima alla scala, cosa gli dice Dio? Vene Hashem Nitzavalav Vayomar Anochi Adonai Elohe Avraham Avicha Veloe Yitzhak. Tradotto: io sono il tetagramma, ecco il tetagramma che è sopra la scala, e dice: io sono, di nuovo il tetagramma, il Dio Elohe Avraham, il Dio di Avraham tuo padre. Avraham tuo padre è il Dio di Isacco. Ma chi è il padre di Giacobbe?
Sarebbe il nonno invece, no?
Esatto, esatto. Perché non c'è la parola tuo padre per Yitzhak? Perché? Questa è una modalità del sogno. Se voi conoscete la storia di Yaakov, appena ingannato il padre, deve scappare via perché ha ingannato il padre, e tutta questa storia, tutto questo non può essere esente dal sogno. Tutto questo non può fare una differenza anche in un sogno profetico. Alla fine è Yaakov che sta sognando, è un sogno profetico, ma siamo nella mente di Yaakov. Nella mente di Jacob in questo momento lui ha difficoltà a definire Yitzhak suo padre, e quindi il padre è Avraham. Lui ha voluto la berachà di Avraham, e quindi nel sogno c'è scritto Avraham Avicha, il tuo padre Avraham, ma di Yitzhak non si dice che è suo padre.
La benedizione gli era data Yitzhak,
ma è stata un po' problematica come benedizione, e quindi per questo non, così dice Midrash, per questo non si ricorda il nome. Ci sono anche altri motivi chiaramente, però questo è interessante per capire come anche in un sogno profetico possono inserirsi degli elementi tipici dei sogni normali. Per concludere, vediamo, e per quanto riguarda le pietre, è anche molto interessante, sapete come ha detto Alab della Rocca, che le pietre stavano litigando, e quando Jacob si sveglia, cosa dice? Vairava Yomar Mano Rama Komase Enze Kibet Elohim. Lui ha molto timore e dice: come è terribile Mano Rama Komase, questa è la casa di Dio. Bet Elohim, e dice, si chiedono i commentatori del Midrash, dicono, come? Lui dice: questa non è altro che la casa di Dio. Perché? Perché ha sentito le pietre che litigavano, e dice: se stanno litigando deve essere un Bet Akeneset. Vabbè, per far ridere, si può anche ridere. Concludiamo con una cosa seria. Geremia parla nel capitolo 23 e fa capire che il profeta, oltre a essere un profeta, può fare anche un sogno normale. Il capitolo 23 nel verso 28 dice: il profeta che ha fatto un sogno racconti il suo sogno, ma chi ha udito la mia parola annunzi la mia parola fedelmente. Come abbiamo detto prima, anche il profeta non è sempre profeta. Il profeta può avere i sogni profetici, ma il profeta, essendo anche un essere umano, può avere anche dei sogni normalissimi. E come abbiamo visto, vi sono delle caratteristiche che il profeta stesso si rende conto quando è una profezia e quando è un sogno normale. Allora, ricordatevi di leggere bene la parashah di Vayetze, Vayeshev e Miketz, e di pensare a tutte le domande che ci siamo fatti, e ci rivediamo il 5 dicembre.
Grazie.
Grazie.
Una domanda, non so se riesco a formularla bene. Vabbè, innanzitutto permetto, io lavoro come, diciamo, analista biografico, orientamento filosofico, sorta di psicanalisi, lavoro come sono. Devo dire che trovo che i sogni cosiddetti naturali, per le persone che vengono da me, non penso essere catalogabili come profeti, hanno una potenzialità lavorandoci appunto da più un tipo anche di svelamento di nessi diciamo straordinari, no? Nella dimensione storia di vita della singola persona che viene, tale da, diciamo, a me suggerire comunque la vicinanza. Poi bisogna ovviamente rimettersi su ciò che si intende con profezia, e da questo punto di vista io vado per intuizione, perché non ho proprio una conoscenza approfondita per nulla. Dico, la vicinanza con un linguaggio profetico, quando si intenda, si può intendere profezia come quel linguaggio che va talmente in profondità nel presente da saper cogliere ciò che nel presente, i significati che nel presente alludono al possibile futuro. Di conseguenza, appunto, di questa è la straordinaria capacità, potenzialità conoscitiva dei sogni, appunto, naturali di queste persone con cui lavoro, spingermi a chiedere se per caso la distinzione tra sogno profetico e sogno naturale non possa essere pensata nel rapporto tra dimensione individuale e dimensione collettiva. Come se nel caso del sogno naturale, per dire, ci fosse un movimento che a partire dalla dimensione individuale va verso eventualmente la dimensione collettiva, e comunque, insomma, secondo la concezione ebraica, ma è una cosa che in cui credo anche per averlo sperimentato, ogni individuo è in sé, è legato alla dimensione collettiva, e nel caso invece del sogno profetico non avvenga un movimento opposto in qualche modo, che sia la dimensione collettiva a invadere l'individuo, e quindi appunto a come se fosse appunto questa comunicazione esterna che prescinde dallo stato individuale della persona a cui questa comunicazione arriva, e non so se mi sono spiegata.
Sì, posso dire che quando tutto quello che abbiamo detto stasera parlando di profezia, abbiamo parlato, come ho già detto, profezia non dal punto di vista di aprire il vocabolario e leggere cosa si intende per profezia, ma la profezia nell'ambito ebraico, nella concezione ebraica, come si esprime forse meglio di tutti nei concetti che esprime il Maimonide. Ora, il fatto di avere delle intuizioni tramite i sogni che possano anche andare a influire sulla collettività, questo ancora, secondo la concezione ebraica, secondo la concezione ebraica, non ne fa ancora un sogno profetico. E prendiamo il caso di Giuseppe. Giuseppe ha delle intuizioni fenomenali. Lui, possiamo dire, riesce a indovinare quello che succederà al coppiere e al panettiere, riesce addirittura a programmare tutta la collettività dell'Egitto attraverso l'analisi di un sogno. Ma questa è un'analisi, è vero che Yosef dice Biladai, dice non sono io, quando si presenta alla patavola dice non sono io, tutto proviene da Dio. In realtà tutto proviene da Dio, compresa la sua intelligenza, compresa la sua intuizione. Yosef ha un'intuizione, il personaggio Yosef che ha queste intuizioni, però sta analizzando dei sogni normali, sta analizzando dei sogni naturali. Il sogno del faraone non è un sogno profetico, è l'analisi di Yosef che attraverso la sua intuizione, che lui riconosce venire da Dio, ma non direttamente, viene da Dio perché Dio ha creato l'uomo. Dio ha creato l'uomo, l'ha creato intelligente, ha creato diversi tipi di uomini. Yosef è un uomo che ha una fortissima intuizione, come Daniel, e lui con la sua intuizione analizza il sogno e arriva a delle conclusioni. Secondo la concezione del Maimonide, questo non ne fa un profeta, questo ne fa una persona molto intelligente, molto capace, molto abile nel suo mestiere di psicanalista ante litteram, ma non ne fa un profeta. Magari in un altro linguaggio potremmo dire è un profeta perché si è avverato quello che è successo, ma non è il linguaggio del Maimonide. Per il Maimonide il profeta non è la persona che arriva qui e indovina quello che succederà.
Sì, no, infatti quello che cercavo di dire.
Il fatto di avere delle intuizioni attraverso un sogno normale non ha, potremmo dire, ha poco a che fare con la profezia, ha a che fare con le capacità degli esseri umani di capire e di aiutare a interpretare i sogni di te.
Quello che appunto magari infatti, sempre volendo sentire sul significato di profezia, quello che sento è che lavorare sui sogni di singole persone ha una potenzialità davvero eccezionale dal punto di vista della possibilità di conoscenza di sé che la persona può acquisire attraverso il sogno.
Che ha sempre bisogno di un interprete. Lo stesso Yosef, che è il più grande interprete del libro di Bereshit, quando fa i suoi sogni sente il bisogno di raccontarli a qualcuno. Se era così bravo a interpretare i sogni di tutti, poteva starsene zitto e interpretare il suo, ma si vede che ci vuole proprio questa interazione con un'altra persona che interpreti il sogno. Forse è questo che voleva dire.
Sì, non so, forse il punto è che in qualche modo vedo qualche piccola, come dire, scintilla di profezia anche nel contesto del lavoro individuale, che non è una profezia che si riflette a livello collettivo, che riguarda la collettività in maniera diretta, che però magari riguarda la propria capacità di mettersi in rapporto con se stesso in una maniera più dinamica e potenzialmente più
attraverso il sogno e l'interpretazione del sogno.
E appunto, quindi vedevo questa possibilità di pensare a nel caso del sogno naturale come ha una direzione da dimensione individuale a dimensione potenzialmente collettiva, nel caso di sogno profetico come ha la dimensione collettiva che invade l'individuo, che quindi lo in modo
ma in modo finirebbe il sogno proprio un interesse per la collettività. Uno dei motivi per cui Daniele non è considerato profeta, uno dei motivi è che il suo compito non era di andare a raccontare i suoi sogni o le sue cosiddette profezie a tutto il popolo ebraico, anzi gli si dice che non deve farlo. Vaistam gli è stato impedito, e per quello non è uno dei motivi per cui non è considerato profeta, mentre il profeta deve per forza, se è un vero profeta, uscire e andare verso la collettività e al suo corpo.
Grazie, e ricordo a tutti che il prossimo giovedì c'è una serata sugli ebrei pazziani, su testimonianze e storie degli ebrei pazziani, e la serata si svolgerà a scuola dell'Aula Magna. Per chi vuole approfondire queste parashot del libro di Bereshit che stiamo leggendo, ricordo a tutti che io faccio le lezioni il mercoledì alle 6:30 nella biblioteca della scuola, dove affrontiamo le parashot della settimana, e quindi queste parashot del libro di Bereshit. Grazie Marco.
Grazie.